RKC presenta la sintesi della Bhagavad Gita, un programma a cura di Rohini Nandana Das. Hare Krishna, oggi ci troviamo a discutere a riguardo del primo capitolo della Bhagavad Gita. Questo grande testo spirituale, la Bhagavad Gita, ha 18 capitoli e oggi andiamo a studiare il primo, che si intitola in sanscrito Arjuna Vishada Yoga, il lamento di Arjuna. Srila Prabhupada traduce sul campo di battaglia di Kurukshetra, questo è il titolo dato da Srila Prabhupada nella versione La Bhagavad Gita così com'è. Allora, leggendo e studiando questo capitolo, vediamo che le intenzioni di Dhritarashtra sono chiare fino dall'inizio. Lui ha come piano quello di eliminare i Pandava dall'eredità di famiglia. Infatti vediamo che già dal primo verso lui dice che cosa hanno fatto i miei figli e i figli di Pandu. Nonostante fossero della stessa famiglia, lui faceva differenze, chiama i suoi figli Kuru e i figli di Pandu Pandava. E con queste parole noi possiamo comprendere che non li considerava parte della famiglia e quindi degni di avere l'eredità, sebbene loro fossero i legittimi eredi del trono, della corona. Tuttavia le macchinazioni di Dhritarashtra miravano a mettere i suoi 100 figli capeggiati da Duryodhana al trono. Qui stiamo parlando del trono del mondo, non di un trono di pochi centinaia di metri quadri. Lui particolarmente temeva Bhima e Arjuna e soprattutto Krishna. Ed è per questo che dice che cosa hanno fatto i miei figli e i figli di Pandu una volta che si sono riuniti sul campo di battaglia di Kurukshetra. Perché sapeva che l'influsso del luogo santo di Kurukshetra, chiamato anche Dharmakshetra, un luogo santo, avrebbe sicuramente favorito i Pandava dovuto alla loro virtù. Quello che lui pensava, facendo la domanda a Sanjaya, noi dobbiamo dire che Sanjaya stava cercando di spiegare a Dhritarashtra, che si trovava, essendo cieco, al palazzo, quindi non aveva partecipato direttamente alla guerra. Questo è l'aspetto socio-storico in cui si svolge la battaglia di Kurukshetra. Non avendo partecipato direttamente a questa guerra fratricida, si trovava a palazzo, ad Hastinapur, e il suo grande segretario Sanjaya aveva il potere di vedere a distanza per la grazia del suo maestro spirituale Vyasadeva. Quindi possiamo vedere come queste grandi personalità potevano elargire ai loro discepoli dei grandi poteri. Vyasa Prasada Chrutavat, come dice Sanjaya, per la grazia di Vyasa ho potuto vedere questo discorso che si è svolto tra Krishna e Arjuna e che viene chiamato Bhagavad Gita. Bhagavad significa che riguarda Bhagavan, Dio, la persona suprema, e Gita significa ciò che è stato detto, esposto da, quindi le parole di Dio. E siccome i Pandava, come abbiamo visto, erano sicuramente virtuosi a differenza dei Kuru, Dhritarashtra si aspettava che l'influsso del luogo santo avesse spinto i Pandava a convincere i Kuru a un negoziato oppure a rinunciare al loro diritto ereditario. Un'altra possibilità era che, dovuto alla virtù, alla loro virtù, i Pandava nel campo di battaglia di Kurukshetra, essendo un luogo santo, fossero stati ispirati alla rinuncia e loro stessi avessero invece rinunciato al diritto ereditario. E questo è il significato della domanda di Dhritarashtra: che cosa hanno fatto i miei figli e i figli di Pandu? Quindi Srila Prabhupada ci spiega che Dhritarashtra sospettava che i ragazzi avessero cambiato idea, altrimenti la sua domanda sarebbe sciocca. Infatti una persona che, per esempio, dà del cibo a una terza persona, se gli chiediamo poi che cosa ha fatto quella persona dopo aver ricevuto il cibo, sicuramente è una domanda sciocca, è normale che l'ha mangiato. Così loro erano andati lì per combattere, la domanda sarebbe stata sciocca: che cosa hanno fatto una volta che si sono uniti lì per combattere? Certamente andavano per combattere e quindi avrebbero combattuto. Ma dalla sua domanda possiamo capire che lui aveva dei dubbi a riguardo. Sanjaya immediatamente tranquillizza il re dicendogli che suo figlio, che chiama Rajan, cioè usa questa parola, questo è anche interessante, che Sanjaya, per incoraggiare Dhritarashtra, chiama il figlio di Dhritarashtra re, cioè gli fa capire che sarà re, in modo che Dhritarashtra possa tranquillizzarsi: sì, sicuramente mio figlio diventerà il re. E gli dice: non ti preoccupare, perché il tuo figlio, il re, Duryodhana, ha avvicinato il suo comandante in capo, Dronacharya, e ha iniziato a esporgli la situazione del suo esercito e dell'esercito dei nemici. La situazione non era per niente facile, infatti, come ci si poteva aspettare che i Pandava trovavano così tanti soldati? Infatti Duryodhana era molto orgoglioso delle sue forze militari e lui, poiché era al potere, poteva accogliere i più grandi guerrieri del mondo, tra cui per esempio Bhishma e Drona. Ma i Pandava invece, che praticamente erano in esilio, non avevano regno, poterono raccogliere dei soldati solo tra i parenti. A un certo punto Duryodhana, con la sua diplomazia, con la sua consueta diplomazia, istiga Dronacharya, ricordandogli una storia del passato. Dice che il suo intelligente allievo Dhristadyumna è a capo dell'esercito dei Pandava, però chiama Dhristadyumna il figlio di Drupada, per ricordare l'inimicizia che ci fu tra Drupada e Dronacharya. Questa è una storia molto vecchia, quando Drupada, che era figlio di un re, quindi era molto ricco, e Dronacharya, che invece era figlio di un povero brahmana, andarono a scuola insieme, quando erano piccolini erano in Gurukula insieme, erano intimi amici, molto molto affezionati. E un giorno per affetto Drupada promise a Dronacharya metà del suo regno quando avesse ereditato. Più tardi, quando uscirono poi dalla Gurukula, Drona si trovò in povertà e nella sua famiglia non era in grado neanche di procurare del latte al suo piccolo bambino. In questa condizione di povertà si ricordò dell'amicizia di Drupada, che era invece diventato re, e quindi pensò di andare a mendicare da lui una mucca. E quando arrivò e chiese di Drupada, Drupada lo insultò, gli disse: no, non è possibile che tu sei mio amico, l'amicizia è possibile solo tra persone alla pari, e tu invece sei un povero mendicante, vattene via. Allora Dronacharya, che rimase così insultato, decise di vendicarsi, e come maestro d'armi dei Kuru e dei Pandava, chiese loro un dakshin, cioè chiese loro una ricompensa per l'insegnamento che aveva impartito loro. Chiese ai suoi studenti d'armi di portargli, di combattere contro Drupada, di sconfiggerlo e di portarlo in ginocchio davanti a lui, di umiliarlo. E per primi andarono i Kuru, che erano i figli di Dhritarashtra, per sconfiggere Drupada, ma Drupada li sconfisse a sua volta molto facilmente e li rimandò indietro completamente umiliati, e questa umiliazione anche venne accusata da Dronacharya, che molto dispiaciuto decise di prendere metà del regno, come era stato promesso in origine da Drupada a Drona, e Arjuna prese su di sé la sfida e andò, sconfisse facilmente Drupada, lo catturò, lo legò con delle corde, lo portò davanti a Dronacharya, il suo maestro, e Dronacharya prese metà del suo regno, così se lo fece nemico. Drupada fece un sacrificio per avere un figlio che potesse uccidere Drona per vendetta. Questo figlio si chiama Drishtadyumna, che più tardi fu il discepolo di Dronacharya quando gli fu affidato per imparare l'arte della guerra. Quindi a questo punto Duryodhana cita il nome di Drishtadyumna, chiamandolo il figlio di Drupada, per ricordargli l'errore che aveva fatto. Ma come brahmana, Dronacharya non considerava un errore questo fatto, cioè di avere dato educazione a quello che sarebbe diventato in seguito il suo killer, il suo assassino. Perché come brahmana lui non negava l'educazione a nessuno, proprio come il sole che non nega i suoi raggi neanche al cortile di un ladro. Duryodhana temeva molto Arjuna, perché Arjuna era andato a combattere sui pianeti celesti e aveva portato delle armi celesti proprio dai pianeti superiori, e ora le aveva con sé sul campo di battaglia. Inoltre aveva molta paura anche di Bhima, perché Bhima aveva promesso di uccidere tutti i figli di Dhritarashtra e in particolare di spezzare le gambe di Duryodhana, perché lui aveva mostrato le sue cosce nude davanti a Drupadi, la loro moglie, per insultarla. Quindi Bhima promise anche di strappare il braccio e il cuore di Dushasana, che aveva slegato i capelli santificati da Drupadi, e Drupadi aveva promesso di mantenere i capelli slegati finché Bhima non gli avesse portato il sangue di Dushasana con il quale lei avrebbe lavato i suoi capelli. Acharya sentì dal suo discepolo Duryodhana citare tutti questi nomi proprio perché si aspettava Duryodhana che Dronacharya mettesse da parte completamente ogni sentimentalismo nei confronti di tutte queste persone che furono in origine dei suoi studenti. Ma siccome era un diplomatico, pensando di avere scoraggiato l'udienza, perché non è che c'erano solo i grandi generali come Bhishma e come Drona ad ascoltare, lui stava parlando direttamente a Bhishma e a Drona, in particolare a Drona, ma tutti i grandi guerrieri che erano intorno si riunirono per ascoltarlo. Quindi, pensando di aver scoraggiato l'udienza, nominando tutti questi grandi guerrieri del campo opposto, allora che cosa fece? Immediatamente iniziò a descrivere i soldati del suo esercito. Prima di tutto si riferì a Bhima, a Bhishma, e però prima di dire la parola Bhishma, disse Drona. Perché questo? Perché Drona era un Brahmana, invece Bhishma era uno Kshatriya. E lui ha pensato che se avesse utilizzato prima il nome di Bhishma, nonostante che fosse il più anziano di tutti, avrebbe comunque insultato Drona, che era un Brahmana e quindi superiore almeno per la casta. Quindi lui disse Bhavan Bhishma Shakarnascha, dice Bhavan, prima ci sei tu Drona, e poi c'è Bhishma e poi anche Karna. Cita anche Karna perché Bhishma e Karna erano nemici. Infatti Karna non voleva combattere. Lui si chiedeva, ma se io combatto, qual è l'utilità di combattere che poi tutto il credito andrà a finire all'anziano generale Bhishma? Allora decise di non combattere finché Bhishma non fosse stato ucciso. E siccome si stava sempre rivolgendo a Dronacharya, per incoraggiarlo citò i nomi di alcuni guerrieri che erano suoi parenti presenti nel campo di battaglia, per esempio Kripacharya. Dronacharya sposò la sorella gemella di Kripacharya, quindi erano parenti. Non solo questo, ma citò anche suo figlio Asvattama. Poi citò anche il nome di Vikarna e inserendo questo nome tra quelli di Bhishma e Drona, certamente intendeva adularlo perché Vikarna non era certamente all'altezza di questi grandi guerrieri, Bhishma e Drona. Però intendeva adularlo per assicurarsi che non avesse disertato, poiché lui fu l'unico dei fratelli che obiettò nell'assemblea quando venne insultata Draupadi. Dronacharya e Krishna erano esperti a reclutare soldati dal campo opposto. Infatti Yudhishthira aveva detto: quando inizia la battaglia, chi è in un campo deve rimanere in quel campo e combattere in quel campo. Però prima della battaglia, chi desidera cambiare campo può farlo. Allora Duryodhana e Krishna stavano facendo pubblicità per il loro campo. Per esempio Krishna, insieme a Kunti, andò da Karna e insieme tentarono di dissuaderlo e di venire a combattere insieme ai suoi fratelli Pandava. Ma non ci riuscirono. Karna pensava che non poteva fare questo affronto al suo amico Duryodhana. Invece Duryodhana riuscì a conquistare Salya. Salya era un re, con il suo esercito stava arrivando per combattere per Yudhishthira. Sapendo del suo arrivo, Duryodhana organizzò che ci fosse sulla strada del suo viaggio, sul tragitto, una bella sistemazione di tende, di cibo e di foraggio per gli animali. Così Saglia si trovò a essere incoraggiato dal ministro di Duryodhana a prendersi queste facilitazioni, a usufruire di queste facilitazioni nel suo viaggio. Duryodhana fece in modo tale che venisse trattato così bene che Saglia a un certo punto disse: chiunque ha fatto queste facilitazioni io combatterò per lui, farò tutto quello che lui desidera. Allora in quel momento Duryodhana apparve e disse: sono io che ho fatto tutte queste facilitazioni e quindi desidero che tu combatti nel mio esercito. E quindi Saglia non poteva ritirare la sua parola e andò nell'esercito di Duryodhana, sebbene lui pensasse che fosse Yudhishthira ad aver organizzato tutto quello. Duryodhana usa una parola particolare all'inizio del capitolo, dice apariyaptam, che significa sia che le nostre forze sono immensurabili perché sono protette da Bhishma, questa è la spiegazione di Srila Prabhupada, oppure come una spiegazione possibile da Baladeva Vidyabhushana Acharya, maestro della nostra successione, dice che apariyaptam si può anche intendere come le nostre forze sono insufficienti perché Bhishma è favorevole ai Pandava, quindi non combatterà con il suo pieno potere. In questo caso la sentenza di Dronacharya, di Duryodhana, era tesa a incoraggiare Dronacharya. Allora Dronacharya capì la sentenza secondo la seconda versione e invece Bhishma la capì secondo la prima versione, e questa era la diplomazia di Duryodhana, e attraverso questa sua consueta diplomazia Duryodhana incoraggiò sia Bhishma che Drona. A questo punto, nel primo capitolo della Bhagavad Gita, troviamo la spiegazione del fatto che Bhishma Deva risponde a tutte queste incoraggiamenti e richieste di Duryodhana suonando la conchiglia, la sua conchiglia, che risuona come il ruggito di un leone, viene proprio paragonata al ruggito di un leone. Però questa conchiglia è uno dei simboli di Vishnu e quindi significa, almeno questo era un sottinteso, che Duryodhana non poteva aspettarsi la vittoria perché nell'altro campo era presente Krishna, che è Vishnu. Quindi questo era un significato sottile che Bhishma voleva dare a Duryodhana suonando la sua conchiglia. Srila Prabhupada dice che nel 1960, in quegli anni, in pratica l'America stava combattendo, era in guerra, e reclutava soldati nel popolo, nella sua popolazione, tra i ragazzi, e li forzava ad andare in guerra. Questi soldati non erano in realtà soldati, erano semplicemente ragazzi forzati ad andare a combattere. Ma in questo caso, questo è il paragone che fa Srila Prabhupada, nel caso della battaglia di Kurukshetra, tutti i soldati presenti desideravano combattere, erano venuti da tutto il mondo proprio per quello, proprio per combattere. Proprio come degli atleti, quando si presenta l'occasione di fare una gara, loro subito corrono da tutto il mondo per fare questa gara, qualche campionato. Allora, sul carro di Arjuna c'è l'emblema di Hanuman, questo è un punto molto interessante perché questo significa che Hanuman è sempre presente sul campo di battaglia di Kurukshetra insieme ad Arjuna. Un giorno Draupadi sentì il profumo di un fiore di loto che veniva dall'alto di una montagna e chiese a Bhima di procurargli questo fiore di loto perché voleva offrirlo a Yudhishthira. Fu fu così che Bhima, per soddisfare sua moglie, salì sulla montagna a grande velocità, sradicando gli alberi che trovava sul suo cammino e mettendoli da parte. Praticamente stava terrorizzando tutta la foresta. Con la sua forza incredibile, praticamente aveva tracciato un cammino all'interno di questa foresta che saliva sulla montagna. Non solo questo, ma riuscì ad arrivare in posti dove gli esseri umani non riuscivano ad arrivare. A un certo punto incontrò una strana creatura. Questa creatura era una scimmia gigantesca, e questa scimmia era sdraiata lungo la strada e aveva soprattutto la coda in mezzo alla strada. Allora Bhima, per non scavalcare la scimmia, gli chiese di spostarsi, ma la scimmia disse che era troppo vecchia per poterlo fare e che lui stesso poteva spostare la sua coda in modo che avrebbe potuto passare. Quando Bhima cercò di spostare la coda dell'animale, si rese conto che non riusciva neanche a sollevarla. Utilizzò tutta la sua forza, ma non riuscì a spostare la coda di questa scimmia neanche di un millimetro. Allora poté capire che questa non era una scimmia comune, ma era un essere incredibilmente forte, un incredibilmente potente, e quindi gli chiese la sua identità. Questa scimmia gli disse di essere suo fratello Hanuman. Infatti sia Hanuman che Bhima sono figli di Vayu. E quindi, in quanto fratelli, si abbracciarono e Hanuman gli mostrò la sua forma gigantesca con la quale fece un salto e arrivò a Sri Lanka dalla terraferma. Hanuman promise a Bhima di rimanere vicino a lui durante la battaglia di Kurukshetra, poiché era sulla bandiera di suo fratello Arjuna, e gli disse che ogni volta che ruggirai come un leone sul campo di battaglia, la mia voce si unirà alla tua terrorizzando il nemico. A questo punto, nel primo capitolo della Bhagavad Gita, che per la prima volta appare Shri Krishna sulla scena della Bhagavad Gita. Cosa sta facendo Krishna a questo punto della Bhagavad Gita, in questo campo di battaglia? Lo troviamo a condurre il carro di Arjuna come un cocchiere. Arjuna era suo devoto e lui stava accettando gli ordini del suo devoto. E poiché Krishna non fallisce mai nel suo affetto per i suoi devoti ed è anche pronto a servirli se necessario per soddisfarli, questo dovuto al suo amore per loro, allora è chiamato infallibile. Arjuna fa una domanda a Krishna e chiede: fammi vedere chi vuole combattere, portami, conduci il mio carro tra i due eserciti in modo che io possa vedere chi è desideroso di combattere in questa battaglia. Allora, da questa domanda, che è la prima domanda che Krishna fa ad Arjuna e dà il primo ordine al suo cocchiere, si può comprendere l'indecisione di Arjuna. Traspare proprio da queste parole che Arjuna era indeciso sul fatto di combattere o meno. Allora Krishna, sebbene si trovasse davanti a milioni di soldati del campo avversario, condusse il carro di Arjuna direttamente davanti a Bhishma e a Drona, che erano i suoi maestri, e questo lo fece per suscitare in Arjuna il suo attaccamento familiare, in modo che ci fosse l'occasione di esporre la Bhagavad Gita. Quindi il fatto che Arjuna venisse preso da sentimenti di attaccamento familiare era un arrangiamento di Krishna, che iniziò proprio dal fatto che Krishna lo portò proprio con il carro davanti ai suoi parenti. Quindi Krishna ha organizzato la situazione per poter esporre la Bhagavad Gita, questo insegnamento spirituale, mettendo Arjuna in uno stato di confusione. Secondo Baladeva Vidyabhushana Acharya, Krishna stava pensando dentro di sé: ma qual è l'utilità di andare a guardare questi nemici? Ormai siamo sul campo, siamo pronti a combattere, perché andare a vedere chi c'è e chi non c'è? Ormai quelli che ci sono è normale che sono nemici, che le decisioni sono già state prese, è chiaro che coloro che sono di fronte sono sicuramente decisi a battersi. Quindi Krishna stava pensando: se lui desidera vedere i nemici, significa che forse sta abbandonando il suo desiderio di combattere. Vuole andare a vedere se c'è qualcuno che forse è il caso di non uccidere. Allora abbiamo visto che dalla domanda di Arjuna traspare la sua indecisione a partecipare alla battaglia. E questa indecisione di Arjuna fa parte dei cinque samsaya, dei pancha samsaya, i cinque dubbi che colpirono Arjuna al momento di iniziare la battaglia di Kurukshetra. Il primo dubbio che aveva Arjuna si chiama Kripaya ed è descritto nel 28° verso di questo capitolo. Sarebbe la compassione. Lui praticamente si trova davanti ai suoi cari e viene preso da una grande compassione. Lui non vuole uccidere i suoi parenti, ha compassione per loro. Il secondo dubbio di Arjuna si chiama Priti ed è il godimento. Lo troviamo nei versi dal 31 al 35 e lui stava pensando: ma con chi potrò condividere la mia vittoria se praticamente devo uccidere tutti quelli che appartengono alla mia famiglia? E generalmente una persona, dopo aver dimostrato grande valore, viene glorificato da tutti i suoi cari, ma chi lo glorificava se erano tutti morti? Il terzo dubbio di Arjuna si chiama Kulakshaya, la distruzione del Dharma. Poiché si uccidevano tutti gli Kshatriya, che erano i protettori del Dharma, oppure anche chiamati anche principi religiosi, principi morali, per il benessere delle famiglie e della società, sicuramente ci sarebbe stata una degradazione della popolazione susseguente al fatto che i protettori erano stati eliminati. E ci sarebbero state anche delle reazioni karmiche, che lui chiamò Mahat Papam, grandi peccati. Perché lui stava facendo una guerra, e già la guerra è una grande attività peccaminosa, ma non solo, ma contro i suoi superiori. E generalmente i superiori non devono mai essere urtati neanche verbalmente, che dire di ucciderli. L'ultimo dubbio di Arjuna si chiama Samuda, che significa indecisione. Arjuna era indeciso se era il caso di conquistare il regno o meno, perché il regno stava già fiorendo nelle mani di Duryodhana, quindi perché avrebbe dovuto lottare per prenderselo? Noi vediamo alcuni tratti molto interessanti nella personalità di Arjuna nel pensare a tutti questi dubbi, perché questi dubbi in realtà sono segno di bontà di cuore e di una persona intelligente, colta, erudita negli Shastra, una persona logica che si faceva scrupoli in quanto era un grande devoto del Signore. Una persona che è un criminale non si fa nessuno scrupolo quando si tratta di uccidere i parenti, ma Un devoto del Signore si fa molti scrupoli perché basa le sue azioni non sugli impulsi, sugli istinti, ma sugli shastra, cioè sulle scritture, sulla logica, sull'intelligenza, la cultura. Quindi a questo punto Arjuna si mette a parlare con Krishna, il conduttore del suo carro, e lo chiama Janardana. Il nome Janardana significa mantenitore di tutti gli esseri viventi. Come può adesso desiderare di decretare la morte di tutti gli esseri viventi se lui ne è il mantenitore? Ma secondo Srila Baladeva Vidyabhushana c'è un altro significato al nome Janardana. Jana significa gente e Ardana può anche significare uccisore. Quindi secondo Baladeva Vidyabhushana, se Arjuna intendeva questo secondo significato del nome Janardana, poteva intendere: o Janardana, se loro meritano di essere uccisi, allora devi ucciderli tu, perché tu sei venuto a rimuovere il fardello della terra. Per te non ci saranno reazioni karmiche, perché tu sei Dio, la persona suprema. Un'altra considerazione importante che Arjuna fece era il fatto che era convinto che rimanere al trono per pochi anni non valeva la pena. Uccidere così tante persone, così migliaia di persone, milioni di persone, semplicemente per rimanere al trono pochi anni. Infatti i Pandava, dalla storia, sappiamo che regnarono solo 37 anni. E quindi pensò che fosse sciocco pianificare un certo godimento futuro quando invece prevedeva, attraverso queste azioni, semplicemente sofferenza. Arjuna chiama Krishna col nome Madhava. Madhava significa marito della dea della fortuna. E gli disse: perché mi stai impegnando in questa sfortunata guerra? Ma Krishna non è mai causa di sfortuna per nessuno. Arjuna dice a Krishna: diventeremo peccatori se uccidiamo i nostri aggressori. Questa è l'affermazione che a un certo punto del primo capitolo della Bhagavad Gita Arjuna fa a Krishna. Ma Srila Prabhupada spiega nel commento che, in accordo alle ingiunzioni vediche, l'Artha Shastra, non c'è peccato nell'uccidere un aggressore. Esistono sei tipi di aggressori e quando questi aggressori vengono presi, devono essere uccisi immediatamente, e questo non è causa di peccato. Un aggressore è chiamato Garada. Garada significa colui che avvelena una persona. Un altro tipo di aggressore si chiama Agnida, che sarebbe il piromane, colui che dà fuoco alle proprietà altrui. Poi c'è Shastrapani, che sarebbe colui che attacca con armi micidiali. E c'è anche Danopanam, colui che sottrae le ricchezze e le proprietà altrui. C'è anche l'aggressore chiamato Kshetrapahari, che è colui che sottrae la terra altrui, usurpa la terra altrui, il regno. E Dara Apahari è colui che rapisce la moglie altrui. Allora i Pandava, i figli di Pandu, soffrirono tutti questi tipi di aggressione dai Kuru. I Kuru tentarono di tutto per eliminare i Pandava dalla faccia della terra. Duryodhana diede una torta avvelenata a Bhima, quindi diventò un Garada, un avvelenatore. Organizzò anche di regalare una casa di lacca ai Pandava, e di notte, mentre stavano dormendo, diede fuoco alla casa per cercare di bruciarli, di ucciderli. quindi i Kuru diventarono anche Agnida. E adesso sul campo di battaglia di Kurukshetra erano arrivati a mettere mani alle armi, quindi Shastrapani. Sakuni ingannò con i dadi, barando ai dadi, e sequestrò, sottrasse tutte le proprietà dei Pandava con questi trucchi. Quindi diventarono anche Dhanopanam, persone che sottraggono le ricchezze altrui. E dopo di questo usurparono la terra dei Pandava e li cacciarono in esilio, presero il loro regno, quindi diventarono anche Kshetrapahari. E alla fine arrivarono perfino a rapire Draupadi e cercare di godere di lei. La vinsero ai dadi, sempre bleffando. Non solo questo, ma precedentemente anche Jayadrata aveva cercato di rapire Draupadi. Quindi secondo l'Arthashastra non è un peccato uccidere gli aggressori, ma Arjuna considerava il Dharma Shastra, le scritture religiose, più elevate dell'Arthashastra. E quindi, parlando da questo Dharma Shastra, Arjuna citava il fatto che c'è un'ingiunzione nel Dharma Shastra che dice di non uccidere mai amici e parenti. Arjuna pensava che era il caso di consultare il Dharma Shastra, che era più elevato dell'Artha Shastra. Infatti Arjuna pensava, dal punto di vista religioso, che se lui avesse dato cattivo esempio uccidendo suo nonno e il suo maestro spirituale, le donne della famiglia avrebbero pensato che, siccome i nostri uomini sono diventati religiosi, allora anche noi possiamo diventare irreligiose. Ma qui dobbiamo notare una cosa: a un certo punto Arjuna disse: sono pronto a vivere mendicando piuttosto che vivere al prezzo della vita di grandi anime che sono i miei maestri. Infatti Arjuna, se non combatteva, praticamente si sarebbe trovato privo del suo dovere, privo di un'occupazione, e sarebbe stato quindi costretto a mendicare per il suo stesso mantenimento. Ma lo spirito kshatriya, l'indole, la psiche dello kshatriya, non permette a uno kshatriya di vivere mendicando. C'è una storia molto bella che ci fa comprendere come mai. Ritorniamo alla storia di Bhima. Dopo che ha incontrato Hanuman, stava andando a cercare questo fiore di loto per Draupadi. A un certo punto si trovò di fronte a un grandissimo lago sulla cima della montagna. Questo lago apparteneva a Kuvera, e in centro di questo lago c'erano tantissimi di questi fiori di loto profumati che espandevano intorno questo profumo aromatico. Allora si buttò nelle acque e a nuoto cercò di raggiungere i fiori per portarli a Draupadi. Ma immediatamente uscirono dalle acque migliaia di Yaksha e di Rakshasa, che erano i guardiani del lago di Kuvera, e ingiunsero a Bhima di fermarsi e dissero che lui non poteva prendere niente perché il lago apparteneva a Kuvera. Avrebbe dovuto invece andare a chiedere il permesso a Kuvera per ottenere questi fiori di loto, e se lui non l'avesse fatto loro l'avrebbero ucciso. Allora qui vediamo che Bhima rispose agli Yaksha e Rakshasa: io sono uno kshatriya e gli kshatriya non mendicano favori da nessuno. E quindi combatté contro di loro e li uccise tutti. Dopodiché prese questo fiore e lo portò alla sua sposa Draupadi. Quindi per lo kshatriya mendicare è impensabile, perché nella sua cultura, nella sua psicologia glielo permetterebbero. E quindi a questo punto Arjuna conclude che sarebbe meglio morire senza difendersi, senza opporre resistenza, piuttosto che diventare un peccatore o di diventare un mendicante. Ed è a questo punto quindi che Arjuna dice a Krishna: non combatterò. E il verso conclusivo del capitolo vede Sanjaya informare Dhritarashtra che, dopo aver così parlato sul campo di battaglia, Arjuna lascia cadere l'arco e le frecce e si siede nuovamente sul suo carro con la mente oppressa dal dolore. Dobbiamo certamente considerare che Dhritarashtra era contento di questa notizia, che Arjuna a un certo punto, proprio all'inizio della battaglia, si rifiutava di combattere. Però c'è una storia molto interessante, che all'inizio, prima della battaglia di Kurukshetra, molti anni prima, Arjuna aveva fatto una promessa. Arjuna aveva fatto il voto che chiunque gli avesse consigliato di deporre il suo arco Gandiva, lui lo avrebbe ucciso. E un giorno successe che Yudhishthira si trovò a combattere con Karna sul campo di battaglia di Kurukshetra. E Karna sconfisse e umiliò Yudhishthira, poiché Karna era molto più forte, molto più potente di Yudhishthira, lo insultò dicendo che non era neanche capace di combattere e quindi non si sarebbe neanche preso la briga di ucciderlo, e quindi lo ricacciò via, e Yudhishthira, tutto ferito, ritornò al campo dei Pandava. La guerra non era ancora terminata, neanche la giornata di battaglia, però Arjuna, sentendo che suo fratello maggiore Yudhishthira era stato gravemente ferito nella battaglia contro Karna ed era ritornato al campo, anche lui immediatamente lasciò la battaglia e tornò al campo per vedere le condizioni di Yudhishthira, suo fratello maggiore. E quando arrivò per vedere le condizioni di suo fratello Yudhishthira, vedendo Arjuna arrivare prematuramente dal campo di battaglia, pensò che Arjuna avesse ucciso Karna per vendicare Yudhishthira, la sconfitta di Yudhishthira, e quindi gli chiese: «Oh, sei tornato perché hai sconfitto Karna?» Ma Arjuna gli disse: «No, non sono venuto solo a vedere le tue condizioni, non ho sconfitto Karna». Allora Yudhishthira rimase molto male e si arrabbiò con Arjuna e gli disse: «Come mai sei tornato dal campo di battaglia senza aver ucciso, senza avermi vendicato? Sei un codardo, è meglio che metti giù il tuo arco, che deponi il tuo arco». Allora, quando Arjuna sentì queste parole da parte di Yudhishthira, si ricordò della sua promessa e disse: «Ma lui è mio fratello, mica posso ucciderlo, però lui mi ha consigliato di mettere giù il mio arco, devo compiere il mio voto». Quindi immediatamente mise mano alla spada per uccidere suo fratello. Ma Krishna, che era presente, immediatamente intervenne e disse di ucciderlo, sì, ma non con le armi, di ucciderlo con un insulto, perché un insulto per uno kshatriya è peggio della morte. Allora, su consiglio di Krishna, Arjuna criticò Yudhishthira e gli disse: tu sei un incapace, perché non hai saputo neanche difendere tua moglie quando lei, Draupadi, è stata insultata nell'assemblea dei grandi generali. Quindi tu non sei né un re né un uomo. Ma ancora stava pronunciando queste parole di insulto verso suo fratello maggiore, che già gli stava toccando i piedi per chiedergli perdono. Allora, da questa storia possiamo comprendere con che serietà Arjuna aveva preso il voto di non lasciare mai il suo arco Gandiva. Ma ora è lui stesso qui, Arjuna stesso, che è così, così dispiaciuto, così abbattuto, che lui stesso lascia cadere l'arco e le frecce, quegli stessi che non avrebbe mai lasciato e che sarebbe stato pronto a difendere e addirittura sarebbe arrivato a uccidere persone che avrebbero anche solo dato il consiglio di lasciare l'arco. Quindi possiamo immaginare la situazione come era difficile. E così questa è la situazione alla fine del primo capitolo della Bhagavad Gita. Quindi possiamo dividere, analizzando questo capitolo, lo possiamo dividere in due sezioni. La prima sezione descrive il campo di battaglia di Kurukshetra, la preparazione alla battaglia. E la seconda sezione, invece, descrive il lamento di Arjuna. Avete ascoltato la sintesi della Bhagavad Gita. Un programma a cura di Rohini Nandana Das.